Comune di Nova Milanese, città di Bolzano. Antologia sonora, testimonianze dai lager. Dal sito Lager e deportazione. Intervista di Giuseppe Paleari e Carla Giacomozzi. Testimonianza di Ines Figini.
Sono Figini Ines, sono nata a Como il 15/7/1922. E abito a Como senza l'indirizzo.
Allora Ines, quando sei stata arrestata e dove?
Dunque, io sono stata arrestata il 6 marzo 1944. Sono stata arrestata a Como, nell'interno della mia fabbrica dove lavoravo, e quel mattino, quando io entrai, notai subito qualcosa di non normale, e infatti giravano dei manifestini nelle quali si incitava a tutti a non lavorare, cioè scioperare per tanti motivi, fra i quali questi ribellandosi contro ai fascisti, ribellandosi perché noi avevamo tesserato tutto e non si poteva l'operaio vivere con quello che la tessera passava, e poi, malgrado tutto, che c'era il federale di Como, che il suo motto era: l'operaio può vivere con un pezzo di pane e una mela. E queste cose naturalmente non andavano bene. E poi anche per cominciare a creare dei disordini, appunto, perché c'erano i tedeschi e naturalmente si cercava in tutti i modi di combattere questa loro presenza in Como. Così quel mattino, naturalmente, non so chi ha chiamato la polizia fascista, naturalmente. Venne il questore con dei fascisti naturalmente armati, girarono tutti i reparti, e poi quando la sirena fischiò, che era mezzogiorno, tutti si riversarono nel cortile ed eravamo in molti, e il questore tolse dalla tasca una lista con dei nomi. Questi nomi erano stati scritti da un capo reparto e dettati da un altro direttore. Erano 5 uomini e 2 donne. E quindi il questore, che si chiamava Pozzoli, disse che questo era una cosa che non si doveva fare e che senz'altro sarebbero state inviati in Germania a lavorare. Naturalmente non si sapeva che esistevano questi campi di lavoro. Quando disse: aprite i cancelli e adesso potete andare, trattenendo appunto questi uomini e queste 2 donne, io non so come mi trovai davanti al questore e difesi strenuamente questi miei compagni, dicendo loro che se tutti avevano scioperato era logico che il castigo fosse stato per tutti. Naturalmente pensavo una cosa impossibile, fermare la produzione e arrestare tutta la gente. Il che lui mi venne vicino, mi fece dire i motivi perché avevano scioperato e se sapevo chi aveva organizzato tutto questo. Io naturalmente non sapevo chi aveva organizzato, perché anch'io al mattino, quando sono entrata come con altri, non si sapeva di tutto questo. E così lui mi venne vicino naturalmente e mi fece notare che nessuno degli altri operai veniva a darmi manforte, cioè la difesa praticamente è stata solo mia. Poi mi disse che se io mi impegnavo che al pomeriggio il lavoro veniva ripreso, i miei compagni li avrebbe lasciati liberi. Anche, non so, forse l'incoscienza dei miei giovani anni, non lo so, promisi che senz'altro avrebbero ripreso il lavoro, basta che lasciava liberi i miei compagni. E così fu aperto i cancelli, loro uscirono anche loro con tutti, naturalmente, se qui e se là, e naturalmente arrivai a casa. Non dissi niente ai miei genitori per paura che magari prendessero altri provvedimenti, non so, capendo anche la gravità della situazione. Io non ho capito la gravità veramente della situazione. Pomeriggio riprendemmo il lavoro come se niente fosse, però durante la notte vennero questi fascisti, la polizia fascista, e arrestò anche me. Entrò in camera coi fucili spianati, io meravigliata, non pensavo mai più, dato che la cosa per me era finita, non pensavo mai più, poi nel sonno pensavo, non so, forse hanno rubato in che cosa, forse io sono testimone, non so. Comunque dissi, va bene, mi alzo e rassicurai mio padre che mi guardava allibito, e dissi, vado e definisco la cosa e torno subito, non ti preoccupare papà e mamma, guarda, torno subito. E così però, non so chi mi ispirasse, dissi, ma scusate, ma avete un mandato, avete un foglio, avete qualcuno che si prende le responsabilità, voi mi portate via così? E loro mi fecero vedere questo foglio firmato dal prefetto, che c'era scritto arrestare tutti e mandare al lavoro in Germania. Questo foglio naturalmente io ce l'ho ancora, una fotocopia, ma ce l'ho perché poi fu pubblicato sul giornale dopo tanto tempo e i miei lo tennero. E così seppi più tardi che una persona molto fascista che lavorava in tintoria Comense, perché adesso si chiamava, poi più tardi si chiamò Ticosa, ma era tintoria Comense ed era una delle ditte più grandi non solo di Como ma forse anche d'Europa, perché si lavorava per conto terzi, cioè entrava il greggio, veniva purgato, tinto, stampato, usciva la pezza completa. E mi dissero che questa persona andò dal prefetto, che naturalmente il prefetto è più che il questore, e disse che non era una cosa da lasciare perdere, perché sennò tutte le altre piccole ditte, Como era molto industriosa naturalmente, e avrebbero preso l'esempio e tutte le volte ci sarebbero stati questi scioperi. Quindi ecco la restrizione di prendere queste persone e cercare di portarle via. E così mi portarono in questura, mi interrogarono, naturalmente non sapevo niente, e poi io, Ada Borgomaniere e Celestina Tagliabue, fummo chiuse in una cella. E i cinque uomini, che poi diventavano quattro, io non so l'altro che fine ha fatto, comunque lì non c'era, anche loro furono chiusi lì. Poi il mattino dopo ci portarono in una palestra di Como, la palestra Mariani, dove già c'erano altre persone, adesso io non ricordo se erano tutte politiche o se erano anche ebrei, insomma ce n'era diversi. Fummo lì per qualche giorno, poi un mattino molto molto presto ci incamminammo verso la stazione con la polizia e ci portarono a Bergamo.
Questo periodo, da quando sei stata arrestata a quando sei partita per Bergamo, hai potuto comunicare con la tua famiglia, dire che eri lì?
Sì, perché la palestra Mariani aveva un piccolo spiazzo fuori, come una specie di giardino, insomma un cortile, e c'era una rete. Allora sotto in questa strada parlai anche con mia sorella e poi anche venne il direttore generale, passò, disse se avevamo bisogno di qualcosa, eccetera. Ma però non sapevamo, noi ignoravamo se da lì ci avrebbero lasciato liberi oppure ci avrebbero trasportate in qualche altro posto, perché noi naturalmente si ignorava ogni cosa.
E tu avevi addosso quello che avevi quella notte che ti hanno arrestato?
Certo, il cappotto, il vestito e le scarpe, insomma normale, non avevamo niente. Comunque ci portarono a Bergamo in questa caserma militare che mi pare fosse il 78 Fanteria e di lì riuscimmo, non so come, a comunicare con la famiglia che... di cercare di portarci della roba, anche per il cambio, non sapevamo dove andavamo a finire. E infatti però non fecero in tempo di venire, io non vidi più nessuno. Solo che lì la tagliabue Celestina, forse soffriva i reni, non lo so, aveva le caviglie veramente molte gonfie, venne un dottore italiano, cercò naturalmente di aiutarci e mandò chiamare un dottore tedesco e gli spiegò che questa ragazza non poteva farcela e non so, è stata fortunata e la rimandarono subito a casa. Noi il giorno dopo, incolonnati, che c'erano altre persone nel frattempo arrivate, in maniera da formare un certo convoglio, attraverso la città andammo alla stazione fra due ali di gente, io mi ricordo, davano del pane, davano dei biscotti, davano delle caramelle, una cosa addirittura questa gente, e vedevo, forse avevano già assistito a dei trasporti, non so, ma leggevo sui loro visi della compassione, qualche cosa di triste, perché nessuno parlava veramente. E così ci misero in questi vagoni, noi eravamo solo rimaste queste due donne, io e Ada Borgomainerio, e poi ci furono cinque donne, mi sembra, di Lecco, che anche loro nel frattempo avevano scioperato, e così eravamo sette donne. Siccome eravamo in poche, noi viaggiammo col comando, però non era ancora la SS, era un comando militare, quindi parlavano, non erano che era abbastanza. E di lì scoprì che un militare, un sergente, non so come, parlava molto bene l'italiano, disse che era di stanza a Como e mi fece un nome che io conoscevo benissimo. Allora gli chiesi matita e carta se poteva spedirmi una lettera per i miei genitori. E così scrissi di non preoccuparsi, che stavo bene, andavo in Germania a lavorare, che anche Ada Borgomainerio di avvisare i suoi che tutto procedeva bene, con l'entusiasmo, l'incoscienza naturalmente della gioventù, non sapendo certamente che fine noi avremmo fatto. Noi credevamo di andare a lavorare in Germania, poi un anno, due, insomma, quello che poteva essere la nostra condanna, così pensavamo, e poi naturalmente venire a casa. Questa lettera fu realmente spedita da Como, i miei genitori la conservarono, ancora oggi io ce l'ho, e poi naturalmente proseguimmo fino al confine ci fu la SS, ci prese loro, e qui finì la pacchia, perché qui viaggiavamo abbastanza serene. Poi arrivammo a Vienna in una prigione, e salimmo queste scale, questi lunghi corridoi, ricordo il rumore caratteristico di questi cancelli che si chiudevano, e ci portarono in un enorme stanzone, e lì ci diedero della zuppa, una cosa schifosa insomma, addirittura, e noi ci guardavamo, come facciamo, dobbiamo dormire, non avevamo niente, così sedute sul nudo pavimento e cercammo di dormire. Il giorno dopo vennero dei camion, ci caricarono e ci portarono a Mauthausen. Mauthausen, naturalmente, è un campo prettamente maschile, diciamo così. Poi forse ci saranno state delle branche, magari c'erano anche femminile, non lo so. Però noi ci chiusero tutte e sette in una cella. E di lì probabilmente si aspettava altri convogli che arrivavano, dovevano arrivare, per fare questo lungo treno famoso che ormai si vede in tutti i film, si vede in tutte le riviste, per arrivare a destinazione che era Auschwitz. Ecco. Devi farmi qualche altra domanda.
Quindi a Vienna più o meno quanto siete rimaste?
Una notte. Io penso circa una settimana, 5-6 giorni, adesso precisamente non è che abbia un ricordo molto, forse non posso dire 5 anziché 4 anziché 6.
Ti ricordi se a Mauthausen sei stata immatricolata?
No.
Hai mantenuto i vestiti?
Sì. Noi, quando arrivammo ci spogliarono, ci fecero una doccia, poi ci rivestimmo e ci portarono in questa cella.
E non vi siete mossi dalla cella?
No, solo uscivamo lì fuori dalla cella, c'era una specie di lavandino circolare con dei rubinetti per lavarci un po' così e basta. E poi, dopo qualche giorno, appunto, si aspettò questo convoglio e di lì la nostra meta era Auschwitz, arrivamo ad Auschwitz.
Più o meno che periodo potrebbe essere questo del trasporto da Mauthausen ad Auschwitz, grosso modo?
Io penso verso a fine marzo, 20-25 marzo, io penso questo
sempre
periodo. Sempre il 44, naturalmente. E quando arrivammo a Mauthausen, di lì cominciamo a capire che non era naturalmente una fabbrica dove noi potevamo lavorare. Intanto scene apocalittiche, questo campo illuminato a giorni, gli urli e i comandi dei tedeschi, c'erano i dottori tedeschi, c'erano ufficiali tedeschi, c'erano degli uomini con dei carrelli che spingevano questi carrelli, e capì dopo purtroppo cos'era.
Questo è Mauthausen o è Birkenau?
No, Birkenau, no, sì, Mauthausen partimmo e basta, non c'entra, l'ho detto.
Che cosa ti ricordi del trasporto tra Mauthausen e Auschwitz? Come avvenne?
Avvenne su questo convoglio e noi eravamo non ammassati come gli ebrei tutti insieme così, ma c'erano questo vagone come i vecchi treni della terza classe, cioè quasi a piccole cabine, chiuse dentro a chiave, 4-5 donne per volta, e eravamo chiuse, ma noi eravamo smarrite, non potevamo neanche a fare delle supposizioni, se no, ma dove finiremo, ma cosa sarà? Insomma, domande senza risposte, quindi un po' si dormiva, un po' si aveva paura, il soldato passava ogni tanto. È stata una cosa che non posso descrivere bene, perché eravamo così in attesa di qualche cosa che definisse la nostra situazione, dove ci portavano, cosa sarebbe stato, cosa sarebbe avvenuto, insomma, tante domande che non avevano naturalmente nessuna risposta.
E vi hanno dato da mangiare in questo
periodo? Io non ricordo, prima di partire forse ci diedero del pane, non so, io non ricordo questo, non ricordo davvero.
Più o meno quanto è durato il viaggio, lo ricordi?
No, non lo ricordo questo, perché si dormicchiava, si cosava, non so, forse 2 giorni, forse, questo non lo posso sinceramente dire, perché eravamo così fuori di noi, un po' si piangeva, un po' si dormicchiava, quindi il tempo per noi non era, insomma, non era scandito di pensare, capisci, che ora sarà, che ora, solo eravamo terrorizzato guardando fuori, vedendo tutta questa neve. Ecco, io ricordo tanto questi candelotti di ghiaccio, questi pini, foreste immense. Ecco, questi ricordi così, ma quasi sfumati, sai, nella mia memoria. Non è che sia molto, molto viva questo viaggio, anche perché quando tu sei che non sai cosa puoi fare, una ragazza di 20 anni, 21 insomma, eravamo su per giù quasi tutte giovani, mai viaggiato, mai aver avuto un'esperienza di viaggio, di sapere se eravamo in Austria, forse noi pensavamo Austria chissà dov'era, Cecoslovacchia, un nome che noi ci sembrava chissà come, capisci, non so, è nebulosa quel periodo lì, sinceramente. Certo, naturalmente, io non so ancora che si chiamava Auschwitz o Birkenau, naturalmente non sapevamo, quando vidi questo treno che entrava in questo posto, appunto, che descrivevo, illuminato a giorno, con queste ordine, dicevamo, ma dove siamo capitati, ma chissà, poi il rumore dei vagoni che si aprivano e questi ordini così forti tedeschi, duri, di scendere, di... Infatti noi giovani subito dai vagoni scendemmo, ma c'era gente handicappata, gente anziana, bambini, gente che non poteva saltare addirittura, e quindi lì, questo in mente molto bene, salivano i militari o a pedate o buttare giù così anche i bambini, e scene proprio che, ma dove siamo capitate? Ma forse è l'inferno, ma cosa sarà? Eravamo quasi gelati, non so se nella mente, che non si poteva neanche formulare dei pensieri, dal terrore, il freddo intenso, perché puoi immaginare, alla fine marzo là c'era anche neve, e immaginare una cosa così, questa gente che urlava perché dividevano le famiglie, i bambini che piangevano, chiedevano della mamma, la moglie chiamava il marito, il figlio, insomma una cosa che forse anche avendo fantasia proprio così non si poteva mai immaginare una cosa così. E di lì cominciamo a capire che non era naturalmente una fabbrica dove noi potevamo lavorare. Poi ci incamminarono lì, avvenne la selezione naturalmente, noi eravamo tutte giovani e forti, diciamo, meno male che non siamo morte, e ci misero da parte. Poi c'era questi ammalati, handicappati, eccetera, eccetera, dall'altra parte questi più giovani, insomma, divisero, e penso che divisero anche gli ebrei dai politici. Poi ci portarono in questa capanna, dove c'era, non so se era una soldatessa o una ausiliaria o una capo, che ci impressero il tatuaggio, il numero. Io cercai subito di cancellarlo, ma naturalmente non era possibile. E questo, intanto guardavo e la velocità che avevano di scrivere questi numeri, sono tutti puntini, una velocità tale che quasi non si riusciva a vedere neanche quello che scrivevano. Ecco, e lì chiesi, ma io non ho fatto niente, ma perché numerarmi? Perché allora si pensava, vedi, che il tatuaggio non è come adesso che l'hanno tutti, si può dire, ma un tempo erano solo gli ergastolani, i marinai. Ecco, questo noi intendevamo il tatuaggio su questa gente. Quindi quando mi misero il numero capii subito che ero prigioniera, cioè allora qui cambia, e questa la situazione. Poi ci avviarono verso la sauna.
Il tuo numero prima?
Il mio numero è 76-150, e naturalmente progressivo e poi ci portarono in questa sauna, chiamata sauna, ma allora non si sapeva, queste docce, ci spogliarono, ci portarono via tutte le cose. Tornando indietro un passo, questi carrelli che erano alla stazione, alla selezione, venivano riempiti tutti dalle valigie degli ebrei, dalle pellicce, tutto, perché loro avevano fatto credere agli ebrei che sarebbero andati in un ghetto, quindi di portare tutto quello che occorreva, quindi soldi, non soldi, oro, e hanno portato via tutto dentro in queste cose, e forse gli avranno detto poi ci raggiungerete e le cose verranno distribuite, non lo so questo.
Tu avevi una valigia tua?
No, io non avevo niente, perché non hanno fatto in tempo i miei a venire a Bergamo a portarmi. Io avevo solo cappotto e scarpe pesanti, insomma una cosa normale quando tu vai al lavoro. E poi lì così ci fecero questa doccia, e ci portarono via, anch'io avevo una catenina d'oro, un anellino d'oro, e mi ricordo li infilai nel dentifricio, aprì il dentifricio, infilai nel dentifricio, ho detto mi lasceranno il sapone e il dentifricio, no? Ma mi girai, lo misi giù sulla panchina e feci la doccia, mi girai, non c'era più niente, naturalmente, forse loro sapevano che si nascondeva l'oro anche, e poi a tante anche facevano anche le visite intime per vedere se si nascondesse l'oro, quindi dalla bocca a altre parti, insomma è una cosa umiliante, perché addirittura va bene. E poi di lì ci diedero questi vestiti, che era un vestito di cotone molto grezzo, a righe grigie blu, con già impresso il numero, e poi una giacchetta sopra. Per intimo avevamo una maglia mezza rotta, un paio di mutande lunghe fino al ginocchio, ancora forse sempre di quel cotone lì grosso, eccetera, eccetera, ancora come forse nell'Ottocento, che si allacciavano in vita. Dei calzettoni, uno corto, uno lungo, queste zoccole che erano tremende, perché poi ci arrangiavamo a scambiarle fra di noi, perché magari ne avevo una grande e una piccola, un foulard da mettere in testa per il freddo, e basta. E poi ci portarono in questo capannone che si chiamava, dicevano Block, e ogni blocco aveva il suo numero, e lì in queste cucette, chiamiamole cucette, restammo terrorizzate, si tremava dal freddo, dalla paura, ma proprio una cosa tremenda, perché il tremare, tremi per il freddo, è un tremito, ma il tremito interno è una cosa tremenda, pareva che il cuore tremasse, ed è vero che la paura prende anche le ginocchia, si sentiva le ginocchia proprio, insomma sono sensazioni che solo chi le ha provate, io penso, le possa capire. E poi lì ci dissero di non parlare, sempre la Gran Capo ci disse non parlare, che quelle cercare un posto dove poter dormire. Puoi immaginare, non padrone in una lingua, non si capiva niente. Se parlavamo fra di noi, anche queste che dormivano si svegliavano, rue, silenzio. E una cosa, finalmente trovammo una cucetta, diciamo così, e questa è una descrizione tremenda, perché una cucetta io non so quanto sarà larga, sì e no, 2 metri non era larga, c'era della paglia, poi sopra una coperta, ci diedero una coperta per uno, e tutte e cinque bisognava dormire lì, quindi ci coricammo e cercammo di dormire. Al mattino presto, naturalmente col fischio della sirena o il gong, dipendeva, e la capo passava urlando alzatevi, alzatevi, naturalmente in tedesco, aveva uno staffile di cuoio in mano, e se non si era più, insomma, abbastanza svelto da scendere da questo posto, naturalmente lei picchiava, non c'è niente da fare. Poi da lì noi, ma dove le prime necessità, dove si lavava, dove era il gabinetto, ma proprio dalla vita normale, perché non è fatto solamente, bisogna pensare anche a tante cose. Non sapevamo, nessuno ci dava ascolto, anche le prigioniere medesimo, un'indifferenza. E forse anche questo dopo ho capito, perché non ti interessava forse più niente, quindi non c'era nessuno che ti diceva, ma guarda, lavarsi si va là, il gabinetto deve uscire, deve andare di là. E quindi come scimmie cercavamo di imitare, e se andavano a destra andavamo anche noi a destra, andavano a sinistra, e scoprimmo dove c'era un po' di acqua per lavarsi, ma era una cosa inavvicinabile, perché al mattino tutto, guarda, il blocco era molto grande, io non so quanto potesse contenere, ma molte donne, perché 5 per ogni cucetta, era a 2 piani, se non a 3, e poi dopo, quando arrivava nuovi convogli, alle volte anche 10 al posto di 5, quindi non ho idea proprio di qua, ma so che erano tantissime, quindi impossibile avvicinarsi, perché a questi rubinetti c'erano addirittura gruppi. Poi scoprimmo dove erano i gabinetti erano una cosa addirittura terribile. Io mi ricordo quando entrai, la puzza e quello che vedevo, insomma il vomito, sono uscita disperata, perché era una cosa possibile. Allora era un lungo capannone all'altezza di circa 60-70 centimetri, ogni 60 centimetri, 70 circa, intercalando a scacchiera, c'erano dei buchi enormi. E su questi buchi appollaiati c'erano queste donne, e potete immaginare che spettacolo. E lì soffrivano già di dissenteria, di roba, una cosa atroce, però la necessità è, o mangiano questa minestra o salta la finestra, cosa devo dire. Mi fece coraggio e cominciai a entrare. Poi c'era l'appello, fuori da ogni capannone, da ogni blocco, schierate a cinque, c'erano queste, eravamo noi insomma. Certo, il freddo era intenso, fermi su questo posto, cercavamo una con l'altra di essere abbracciate così affinché, perché il freddo era freddo, però era il vento che era terribile, quindi il vento penetrava, il vento non è, è una cosa tremenda, perché per quanto tu cerchi di rannicchiarti, poi vestite così ti puoi immaginare. E dopo l'appello, non so se prima o dopo, insomma, ci distribuirono questa gavetta che era una specie di ciotola di forma rotonda con un buco della corda, bisognava tenerla legata in vita. E poi il cucchiaio nelle asole del vestito. Non possedevamo niente, né fazzoletti né carta igienica, a domandare ma come, e se arrivano le mestruazioni, come faremo, come... non abbiamo niente. E poi capì perché mestruazione non ce n'erano assolutamente. Dicevano che nella zuppa mettevano delle sostanze che infatti subito il primo mese a nessuno di noi vennero le mestruazioni. Però succedeva anche questo, che non avendo questo sfogo, tanti si ammalavano anche veramente nelle intestine, non lo so. Io fortunatamente mi veniva una specie di eccessi, non so, di bubone nelle gambe, e dovevo andare al mattino a farmi tagliare, mi tagliavano e poi mi mandavano ancora al lavoro. Naturalmente, grazie a Dio, non ho mai preso un'infezione. Comunque, vabbè, finito di fare questo appello, sempre a cinque, in colonna, e ogni 15 ragazze c'era un soldato, con, naturalmente armato, con il cane. Quando si usciva dal cancello, sul lato destro c'era un'orchestra di ebrei che suonavano delle marce per tenere il passo, perché distanziando bene era più facile anche la conta, naturalmente, quando tutto è ordine, quando è tutto così. E c'erano queste vecchie babe russe o polacche o non lo so, insomma, gente vecchia che trascinava i piedi. Non potevano avere il passo come l'avevamo noi, naturalmente. E lì il soldato, secondo come pensava, come agiva, arrivava e il calcio del fucile o sulla spalle o sulla testa gli arrivava via. Queste donne andavano avanti a fare il loro passo perché non potevano far altro, finché arrivavamo sul posto di lavoro. So che camminavamo abbastanza perché forse era lontano qualche chilometro ed era una zona paludosa e che noi prigionieri poi prosciugammo. Quindi ci diedero pala e piccone, ci fecero vedere dove c'erano questi canali da picconare, da scavare, e questo lavoro era molto duro perché la terra era argillosa, molto dura infatti, e picconare e poi col badile buttare fuori da una parte. Poi più tardi venivano messe dei tubi di questi rossi, adesso mi sfugge la parola, insomma dei tubi che poi l'acqua veniva incanalata e la palude veniva prosciugata. Quindi dopo, quando era tutto coperto, questo terreno veniva arato, e naturalmente c'erano i cavalli, voi non lo so, però anche noi ragazze, mi ricordo, con delle corde in 8 o 10 ragazze si tirava questo enorme aratro. E di lì poi veniva seminato grano ed orzo e cresceva magnificamente bene, primo perché terra vergine, e poi veniva ingrassato con la cenere degli ebrei, tutta una volta si arrivava e buttava sul terreno, anche perché tanta cenere degli ebrei coi camion veniva buttato sia nella, come si chiama questo fiume?
Oh,
la Vistola, e anche quell'altro che c'è,
Sola. È
la Sola, ecco. Quindi pensate voi, è vero, perché dopo i pesci si nutrivano di tante cose, il pesce veniva pescato, guardate il giro che si faceva e l'uomo lo mangiava, va bene. Comunque poi si lavorava fino a circa la una, poi arrivavano queste bidoni chiamate ghible, piene di zuppa, la zuppa era acqua e cavoli bollita o acqua e rape. Venne il soldato, distribuiva nella nostra gavetta, si mangiava, poi non c'era acqua naturalmente per risciacquarla, si prendeva dell'erba che rigava tutto bene il grasso lì della ciotola e si riprendeva il lavoro. Non so, fino alle 4, 4 e mezza, penso, perché poi non possedevamo niente, non sapevamo mai che ora poteva essere. E dopo si ritornava al campo, un'altra ora d'appello, poi ci distribuivano un pane in 5, questo è il pane tipo pan carré scuro, e una fetta per ciascuno e un quadratino di margherina. So che tante volte l'ultimo boccone io credo che dormivo già. E poi via, la solita vita, al mattino alzarsi, quindi diventava una routine, un robot. Tutti i giorni che si andava avanti, dentro di noi si perdeva qualche cosa, la nostra personalità, il nostro modo di vedere, il nostro modo di pensare. Basta, non esisteva questa vita così, e pensavo, ma un giorno finirà questa vita. Un giorno arriveranno qualcuno a liberarci, e anche qualche parola che si faceva fra di noi, pensavamo, ma nessuno saprà che siamo qui, ma nessuno si interessa di venire a vedere, insomma era una cosa, e a poco si diventava anche indifferenti, perché dovete pensare che si perdeva tante cose. Vivevamo come in trance, non lo so, un'aspettativa sempre che potesse capitare qualche cosa. Naturalmente la speranza non era mai morta, e tanti come pensavano, io non ce la faccio tutti i giorni, io non ce la faccio, e quante volte qualcuno andava a toccare i fili e rimaneva morta. Mentre per me l'idea fissa era: un giorno voglio camminare su questo campo libero, un giorno voglio venire qui. Cioè io avevo dentro di me, sebbene ero quasi morta come idee, come pensieri, però sentivo che io tornavo, che io ritornavo alla mia casa e alla mia patria. Non c'è niente da fare, avevo questa, viene come una fissazione, capisci? E dopo di lì, cosa vuoi, man mano così si sentiva che la guerra era vicina, i russi erano vicini perché ogni tanto si sentiva parlare, e poi i tedeschi diventavano sempre più cattivi quando forse perdevano qualche cosa, si vedevano che erano nervosi, eccetera. Finché arrivò quasi, non so, io penso verso novembre, adesso non mi ricordo bene perché sono passati tanti anni, mi mandarono a Ravensbrück, mentre la Ada Borgomainero, che era dentro sempre in questo ospedale, non so se era stata operata di appendicite o di qualche altra cosa, rimase alla Rivière. E così arrivai a Ravensbrück. Ravensbrück, ci mandarono a lavorare negli stabilimenti della Siemens, e qui lavoravamo per cose belliche. Io facevamo una settimana 12 ore di notte e una settimana 12 ore di giorno, e rotolavamo su dei rulli, piccoli rulli, del filo di rame che serviva naturalmente a loro. Poi man mano che i russi si avvicinavano, quindi gennaio, febbraio, hanno cominciato a mandarci in diversi altri campi vicino, camminavamo e ci portavano lì. Poi man mano che si avvicinavano, io non so neanche i nomi, perché come si faceva a sapere i nomi dei campi di concentramento? Auschwitz, perché dopo là si parlava e sono stata tanto tempo, Ravensbrück, idem con patate.
Posso chiederti una cosa?
Dimmi.
Il trasporto da Birkenau a Ravensbrück, hai un ricordo di, non so, vi hanno chiamato per un appello, vi hanno messo, eravate in tante?
Sì, eravamo in tanti e ci fecero partire su dei vagoni, col treno partimmo, però adesso io...
Ti ricordi se siete partite da Birkenau, se vi hanno portato?
Da Birkenau, no, siamo partiti da Birkenau, però non ti so dire quanto tempo ho messo, perché, come dicono, sai... Non so, il tempo per noi era zero, il tempo per noi non era...
Eravate in tante?
Eravamo in diverse, sì, eravamo in diverse.
Di varie nazionalità?
Io penso, sì.
Scusa un attimo, Ines, nel periodo che tu sei rimasta a Birkenau, e mentre invece la Ada era stata ricoverata alla Riviera, tu riuscivi, sfidando la sorte...
Ah, certo, andare a trovarla, naturalmente,
E a portargli anche delle cose.
Eh sì, perché gli ebrei lavoravano al Canada, questo posto chiamato Canada, dove veniva la cernita dei vestiti, e loro naturalmente qualche cosa contrabbandavano, e naturalmente da buon ebreo rivendevano col pane, capisci? Quindi io, se prendevo una camicia a notte per l'Ada, perché là all'ospedale naturalmente non passavano queste cose, dovevo magari per due sere non mangiare la mia porzione di pane, capisci? Quindi loro non lo dicono, ma questo è anche vero. E quel giorno lì io dovevo star senza la zuppa del mezzogiorno, perché arrivavo a trovare l'Ada. L'Ada è sempre stata fortunata che era sola nella cucetta, perché l'Ada è sempre stata fortunata. Mi spogliavo, andavo sotto con lei, perché magari se qualcuno passava. Ma poi quando arrivava la zuppa dovevo andare a nascondermi. Prima, quando arrivava il dottore o che c'era il giro di ispezione, io scappavo e andavo ai gabinetti, andavo a nascondermi dove. E poi dovevo stare attenta quando rientrava la mia squadra, diciamo così, per l'appello, perché se mancava l'appello addirittura suonava l'allarme, era una cosa, quindi bisognava anche essere svelta. Ma dopo, quando te vivi in queste comunità, impari tante cose, impari a nasconderti, impari a capire questo, solo anche dall'espressione dei militari e delle capo. Eravamo abituati, anche se non eravamo padroni di una lingua, ma a capire quello che volevano, guardando. Io le guardavo sempre in faccia, non avevo paura, io le guardavo in faccia per capire dalla loro espressione, con due parole, cosa volessero dire. Tanto erano sempre quei comandi: lavora, fai questo, fai quello, non è che dovevo fare conversazione, capisci? E quindi la Ada rimase sempre lì. Ecco che lei è stata liberata il 27 gennaio, c'è la documentazione che lei è stata liberata. Dimmi.
Se tu ricordi, il blocco del Revier dove stava la Ada non era vicino al tuo blocco?
No, non era vicino, però non dirmi la strada che facevo, perché guarda, volavo guardando sempre in giro a destra e a sinistra, e poi arrivando là, il terrore, perché durante la notte chi moriva, nudi, li buttavano fuori. Quindi, guarda, io non so quanto tempo sono stata, forse anche adesso, non sono più andata a vedere un morto nella mia vita, perché nudi, voi avete visto le fotografie di... E stare attenta dove mettevi i piedi per infilarti dentro nella cosa. Insomma, mi dispiace che Ada sia morto, ma Ada può testimoniare tutto questo che facevo. Sì, sì.
Tu rischiavi, dopo il tuo appello, per andare a trovare la Ada?
Rischiavo la punizione, e le punizioni erano tremende.
Tu una volta sei stata punita, no?
No, mandato uno schiaffo appena, però, perché non capivo bene muovere il timone d'un carro. Però non mi hanno mai picchiato, per esempio, col calcio del fucile o così, no. Anzi, una volta che mi sono ribellata, perché non padrone della lingua, le russe e le polacche erano tremende, al ritorno ti facevano sempre portare al nostro gruppo spauto italiano, queste ghible che poi pesavano, perché dovete sapere che c'era la roba calda dentro, quindi per mantenere il calore erano molto, e pesavano, e dovevamo fare qualche chilometro e sempre una maniglia di qua, una maniglia di là. Arrivavamo dopo aver lavorato, perché in coscienza io lavoravo, dopo aver lavorato e portare queste cose, e un giorno ho detto a questo punto, ragazze lì italiane, il nostro gruppetto, adesso vado e glielo dico al soldato che non è giusto, perché io lavoro come tutte, allora deve cominciare. Ma Ines, non farlo, non farlo, vedrai. Ma io vado, e sono andata, forse era anche ubriaco, era appoggiato un bastone. Guarda, ricordo sempre i due occhi azzurri così cattivi, un naso aquilino, magro. Guarda, ce l'ho in mente come non so che cosa, forse, non so se era tedesco o polacco, questo non lo so. Sono andata e come potevo, nella lingua che potevo, un po' polacco, un po' tedesco, ho detto che io lavoravo uguale, tutti uguali, e che non era giusto sempre ghibli, sempre italiani, questo non era giusto. Lui mi guardò per non so quanto tempo, poi mi prese un braccio, mi fece fare un giro e mi dice, tu mensch, italiana. Ho detto, sì, sono italiana, ma intanto mi venivano giù le lacrime, mi sono girata, no? E dice, adesso vai te. E lì parolacce, perché le più belle parole tedesche hanno un linguaggio così sporco a insultare che non ti dico. Le prime cose che imparavi. Vai a prenderle te adesso e le porti te e le tue amiche. Di nuovo all'inferno, e sono andata al mattino quando veniva a distribuire il lavoro, girava avanti e indietro, oddio, ma mi cerca, oddio, adesso chissà, arrivavo di lì, giravo di là, arrivavo di là, giravo di qui, ma finalmente mi ha pescato. E però io quando mi ha pescato l'ho guardato in faccia, come per capire l'espressione. E ho visto che gli occhi non erano cattivi, di ma chissà cosa. E lui ha mormorato qualche cosa che naturalmente non ho capito, però ho detto alla mia amica che parlava a te, cosa ha detto? Ha detto chissà cosa penserai che ti prende il numero, perché mi tira indietro e prende il numero. Cosa è che pensi? Stasera dopo l'appello mi chiameranno il comando e avrò la punizione. E infatti quando ho finito l'appello mi chiamano, mamma mia, mi accompagnano al comando. Adesso chissà, sono andata che forse il cuore l'avevo in bocca. E invece sai cosa mi hanno dato? Un pane intero e un carnusco così di marmellata. Da quasi svengo. Ho preso e via di corsa, ragazze, tutte fare i fettini e mangiare la marmellata. E poi quando c'era questo che vedeva che io lavoravo, mi faceva il buono da andare a ritirare il pane e la marmellata, sì. No, ma perché? Perché ha capito, siccome là, e vedi, c'erano queste straniere, non so, generalmente erano russe e polacche, facevano finta di lavorare, anche per ribellarsi, capisci? Ma non lavoravano, e loro non erano scemi, capivano quando... Invece io dicevo, ogni piccolata dicevo, crepa! Ma picconavo e cosavo, capisci? Non mi sono mai... perché ho detto, è stupido, perché se io faccio finta di lavorare, loro non sono stupidi. E se vengono e che mi picchiano anche solo col calcio del fucile sulla testa, io non so cosa che io ero una delle poche che avevo avuto ancora i capelli. E non lo so cosa mi può capitare, te mi può venire anche una commozione cerebrale, quei colpi lì, non lo so. Quindi ho detto, è meglio che lavori bella tranquilla che piuttosto di farmi così, capisci?
Scusa Ines, oltre al comando lì di scavo, tu accennavi a un altro comando che era quello lì del...
Appena arrivata, ci avevano messo a ritirare quello che erano le fosse lì, come si chiamano, quando lo scarico delle latrine, lo scarico di latrine,
il pozzo nero,
ecco, e bisognava scaricare, non so, questi erano gli uomini che buttavano tutta la porcheria, ed erano quei carri che ogni tanto si vede ancora in Polonia, questi carri, hanno, era la prima volta che vedevo carri così, un lungo timone, molto lungo davanti, il carro poi non è come il nostro che è piano, ma ai lati vengono su delle asse fatte così, e di lì ti puoi immaginare. Allora dietro le ragazze spingevano e noi davanti a tirare come cavalli questo timone. Siccome il terreno era molto argilloso, le ruote potevano affondare. Ecco dove mi ha dato questo schiaffo, l'unico che mi ha dato. E io non sapevo che muovendo questo tremendo lungo timone, e le ruote, specialmente dietro o davanti, non ricordo, svirgolavano un po', quindi si poteva, le altre spingevano, ma quella facevano finta di spingere e il carro non andava avanti. E la tedesca aveva una soldatessa, è venuta, Sprechenindolch, lo capiva, si è messa a urlare con me. E io ho lasciato andare il timone per guardare cosa diceva. E lei mi ha dato uno schiaffo, sai, proprio, sono rimasta a bocca aperta perché, sai, lì sentivo la voglia di ribellare, ma come facevi? La mamma stava quella lì. Ecco, l'unica volta che io ho preso uno schiaffo lì, quello che era lo schiaffo, ma lo schiaffo, ma prendi il fucile, il calcio del fucile sulla testa o sulle spalle, ti segnavano, eh? Va bene, allora siamo, questo qui è un intercalare ancora. A Ravensbrück.
Se ti hanno immatricolata di nuovo?
Sì, però non mi hanno tatuato, mi hanno dato solo cucito sul vestito il numero che era, mi pare, 1154. E così andammo a lavorare in questa fabbrica della Siemens e poi si tornava, naturalmente stanche, si dormiva. E lì ogni tanto suonava l'allarme, e allora ci mandavano fuori tutti, ci mettevano in un'altra capanna, non so. Ma io una volta e due, ma quando era la notte, io di giorno avevo talmente sonno che dormivo in alto, il soldato non si accorgeva neanche. Entrava, vedeva che erano tutti fuori, dicevo tanto se è destino crepo là e crepo qui. Non me la facevo. Dopo appunto da lì da Ravensbrück, man mano in questi campi che si andava un giorno o due, poi si avvicinavano sempre, l'ultimo lager, ci diedero una coperta che arrotolavo intorno alla vita, del pane, delle scatole insomma di carne così, e sempre a 5 con il militare e i cani dietro. Ci avviavamo chissà dove, camminavamo, solo che c'era in ultimo il militare che se una non ce la faceva più e cadeva per terra, gli sparava e la piantava lì. Però da lì cominciavamo a vedere, sai, la disfatta dell'esercito, loro che erano così baldanzosi, le giacche slacciate, camminavano uno di qui, uno di là, carri armati abbandonati, camion mezzi su, mezzo giù, proprio vedere la disfatta, e noi eravamo contenti, dicevamo, e allora la guerra finisce presto, guarda che roba, hanno perso ormai, insomma, eravamo su di morale. E poi arrivammo in questo posto, mi pare che si chiamasse Poznan, oddio, adesso mi pare, sì, Poznan, era il 5 maggio, e quella notte lì, durante la marcia però, ci fermavamo magari nelle fattorie dove c'erano i contadini, e gli stessi militari dicevano, dateci le patate, qualcosa a mangiare, perché guardate che se arrivano i russi vi portano via tutto. Allora ci davano delle patate, le cose facevamo bollire in questi secchi e dormivamo nel bosco con sta coperta, a volte sta coperta, e dormivamo nel bosco. Poi arrivavamo in questo posto e la sera tardi mi sono svegliata, non c'era più nessuno, non c'era più né militari, non c'era più cani, non c'era più nessuno, un silenzio di tomba. Allora ho svegliato i miei amici perché era come un fienile, ma basso, e che, ma guarda, non c'è più nessuno, oddio, non c'è più nessuno. oh che gioia, sono scappati, allora vuol dire che sono vicini, che perché se non ci fosse, se non c'erano, è perché i russi erano vicini. E intanto sentivamo proprio il rombo del cannone, sentivamo, e mia amica, andiamo fuori, ah no, chi vuol fuori, vada fuori, io sto qui, non vado fuori, mi arriva qualche scheggia. E infatti così abbiamo fatto fino al mattino. Mattino alle 5, verso le 5, mi sono svegliata, io ero sempre, ero una delle più giovani, ma ormai ero diventata la più, non la più svelta, avevo preso più l'acume di a furia di stare con queste persone che bisognava capire quello che... Apro gli occhi e vedo in fondo al portone una cosa tremenda, un soldato russo, dunque io non l'avevo mai visto, però... ho capito che era russo perché aveva questo pastrano, quel colore coloniale un po' così, imbottito, e veniva avanti tentone. Allora, siccome la sera prima noi, dopo che era successo questo, che eravamo soli, che pareva che i russi non si sentivano più, io e le mie amiche siamo uscite in questo posto per guardare intorno cosa c'era e abbiamo trovato dei militari, così ci hanno detto, i militari italiani. Allora quando ho sentito parlare italiano, ma voi siete italiani? Sì, noi dovevamo firmare alla Wehrmacht per tornare in Italia, sai che facevano firmare per tornare in Italia, però non siamo riusciti e siamo qui, e intanto quasi piangevano, ma le nostre donne come sono conciate, quindi puoi immaginare sporche, dimagrite, conciate in una maniera... Insomma, uno, guarda, dopo ci ha fatto piangere perché uno ha levato niente meno dal portafoglio un fazzoletto, sai, di seta come c'erano una volta tricolore, no? Ecco, la bandiera però l'abbiamo sempre qui, insomma. E lì ci diedero dei viveri e poi ci diedero questa specie un secchio con dentro questa specie, io penso che sia stata vodka che hanno trovato dai contadini, non lo so. E sì, che ritornammo lì alla notte, no, così, e ero io che controllavo cosa dovevo mangiare, cosa da bere, niente, perché io mi rimbambiscono tutte, no? La grappa la conoscevo. Allora ho preso una bottiglia, ho buttato via quasi tutto, però c'era una bottiglia, l'ho riempita, ho detto questa qui, quando saremo giù la berremo. Invece quando ho visto questo... soldato che avanzava, ho preso la bottiglia e gli sono corsa incontro, no? Da sola, perché gli altri dormivano tutti. E intanto gridavo, sono arrivati i russi, sono arrivati i liberatori. Questo ragazzo ha capito che ero italiana e mi dice, italianska, sì, oh prego, è venuto con me e si è fermato nel posto dove eravamo noi 5-6 italiani e ha detto di cantare mamma. Allora, mamma mia, ma che commozione ancora, si cantava, e lui piangeva, e noi piangevamo, e dopo questo ragazzo, io ho dato da bere, e lui dice, bevi prima te, vedi, perché avevano sempre un po' di paura, infatti abbiamo bevuto, e poi è andato a trovare le sue russe, che erano diverse, perché era tutta la colonna. Poi intanto ci diede tutte le notizie, era il 5 maggio, che la guerra era finita, che Mussolini era caput, che c'era in ballo queste bombe tremende, non era forse ancora la bomba atomica, ma che con il Giappone, anche col Giappone doveva essere finita. Insomma, tante quelle cose, poi ci disse che da andare al comando che ci avrebbero dato disposizione per tornare a casa. Puoi immaginare, filammo subito al comando e lì ci disse, c'erano degli ufficiali e ci dissero però che bisognava raggiungere una postazione di militari italiani che era abbastanza lontano, circa 100 chilometri, adesso non ricordo più bene il posto. Ma come fare? Oh, queste... Sì, perché erano quasi tutte maggiori di me, erano due slave del Montenegro, no, mica neanche il Montenegro, adesso non ricordo, poi una delle parti di Magenta, ma non era questa piccola, era questa Ernestina, e poi insomma 4 o 5. Allora come si fa? Non si può mica fare a piedi 100 chilometri, poi la direzione era tutto sporco, tutto insomma fuori, tutto bombardato. Allora eravamo riuniti in questo campo ancora di prigioniere, ma libere naturalmente. O dice, Agnes, vai in cerca di qualche cosa. Allora mi sono messa a girare un po' il paese e ho visto che arrivava un carro tirato da due cavalli grossi così, mi pareva del Far West, coperta da un enorme tappeto, forse rubato a qualche chiesa. E c'erano dei francesi. Allora ho detto, loro erano arrivati, mi hanno detto, e io ho detto se potevo prendere il carro. E loro mi hanno detto, prendilo, che noi siamo arrivati. Ho detto, ci può servire. Ma guarda, mai visto un carro così, tiro a due, non era... Ma ne ho prese uno per la cavezza, povere bestie, mi venivano dietro come non so cosa, e le ho portati all'accampamento. Oh, Dio mio, hai trovato. Sì, ma chi li guida? Perché non è mica facile guidare. Allora, adesso vado a cercare qualche militare. A tutti quei militari che trovavo, dicevo, tu, sei contadino, conosci i cavalli? Uno sì, uno no, fino a ne ho trovati due. Perché bisogna organizzare, non è facile guidare un carro con due cavalli. E poi il foraggio, bisogna sapere cosa... Io non so chi mi dava queste cose che non ho mai saputo. Allora ho trovato questi due ragazzi e ho detto, va bene, andiamo al comando, ci facciamo dare quello che è la provvista per mangiare anche noi, e poi bisogna andare a cercare per il foraggio, per i cavalli. E infatti l'hanno trovato, l'hanno caricato, e noi col secchio che erano le nostre pentole da far bollire, loro ci hanno dato del pane, delle cose così, però dove arrivavamo, guarda come, io penso, come ho assaporato la libertà in quei momenti lì, il mio sogno che amavo i cavalli, amavo le bestie. Entro in queste foreste, ogni tanto trovavi qualche casupola, erano scappati, trovavi anche qualche cosa a mangiare, fermarsi, fare il fuoco, in questo secchio facevamo magari bollire qualche cosa. Insomma, guarda, dicevo, Dio mio, i miei saranno a casa a pensare che fine è fatto, io sono qui felice che assaporo finalmente la libertà. Bene, farla corta, siamo arrivati a questo accampamento militare. E gli ufficiali dicono, bene, sì, qui è il posto che dovete raggiungere, scegliete un posto da dormire, va bene. Allora c'era come una tettoia e c'era sotto un carro degli zingari. Lo dico, com'è? Allora non sapevo neanche cos'era la roulotte, però adesso penso era come la nostra roulotte, no? Abbiamo preso della paglia, l'abbiamo messa giù, poi il tappeto del carro l'abbiamo messo sopra, le coperte ce le andate, e lì era la nostra casa, diciamo, noi stavamo benone. Poi con questi cavalli, i soldati l'hanno ammazzato subito, abbiamo fatto bollire tutta la carne, abbiamo mangiato non so quanti. E quell'altro mi dispiaceva, lo tenevo. Allora c'era un ufficiale che diceva, che per andare a cavallo, sì, mi piace. Allora, aveva delle cosce così, senza sella. Quando camminavo andavo giù di qui, andavo giù di là. Ma insomma, io ero così felice che non ti dico. Dopo un ufficiale ha detto, Ines, ci sono qui vicino i cosacchi, hanno dei cavalli magnifici. Magari se gli diamo questi cavalli, che anche loro hanno fame, facciamo il cambio. Andiamo. Si è tirato questo cavallo e andiamo a contrattare con questi ufficiali. E loro l'hanno preso perché, sai, la carne di cavallo poi era bella grossa, era buona. E ci hanno dato un cavallo che io credo che l'hanno disfisciato. Era alto così, nero, terribile. Allora, senza sella, c'erano gli ufficiali, erano bravi a cavalcare, volevano che, e anch'io volevo andare a cavallo anch'io. Quando andava in giù non andava mai, ma quando doveva tornare, te dovevi vedere, una volta su una pianta mi ha dato un colpo che sono ribaltata indietro. Un'altra volta c'era un rigagnolo un po' grande, un fiumiciato, mi dicono perché sempre dietro c'era qualcuno, stringi le ginocchia, Ine, alza a sedere, buttati in avanti, ma il cavallo è arrivato lì, si è puntato, sono finita in acqua. Non mi sono mai fatta niente, guarda. Io ero così contenta perché assaporavo veramente il senso fisico della libertà. Fisico è un'altra cosa. Va bene, dopo lì, alla sera, chi aveva trovato il piano, chi aveva trovato la tromba, chi aveva trovato una chitarra, c'era sempre musica e baldoria. Purtroppo però è scoppiato il tifo. E io tifo perché i russi prendevano tutte gli armenti, le bestie, le mucche, le pecore, per portarle verso di loro naturalmente. Ma la mucca, se non hai una mungitura regolare, diventa cattiva, avevano le mammelle così grosse. Allora hanno detto, se volete mungetele, ma prendi una mucca quando è così, è terribile, ma sai, io non so che coraggio aveva. Prima mi attaccavo la coda e non sapevo che scaltassero, come saltano le mucche, le staccionate alte così e come corrono. Prima per fermarle mi attaccavo la coda, niente da fare. Dopo le corna, prendevo le corna, ma te mi si sfregava dietro al terreno, un giorno una mi ha dato un colpo, sono andata a finire su un'altra che era sdraiata, no? A gambe in aria, insomma lascia andare il secondo su, ma io ero così contenta. Dopo un contadino mi ha detto, Ines, per fermarla devi mettere le dita nelle sue frode e stringi. Allora io correvo e cercavo di fermarle, la mia amica dietro con il secchio, e sono riuscita a fermarli mettendogli le dita sotto al naso. L'ho fermata e quella là si è messa a mungere. Quando è stato bel piede, la mucca ha alzato il piede e si è infilato dentro nel secchio. Ah, io lo bevo ugualmente. Insomma, guarda, ti dico, non lo so, è stato destino, è stato che lì il tifo si è propagato. Io ho preso un tifo bestiale. Allora chiamo il dottore italiano, mi dice, è una forma intestinale, ti faccio una puntura. Mamma mia, la febbre è altissima. 3 giorni dopo arriva una delegazione russa di dottori e cominciano a girare il campo. Vengono vicino a me e dicono, tu cosa? No, niente, ho nascosto la cartella. No, niente, tutto bene. No, dice il dottore, fammi vedere la lingua, perché la lingua ti viene anche gonfia. Oh no, io non, insomma, mi è toccato e loro hanno capito che avevo, solo la febbre che avevo, figura. Non hanno fatto storie, hanno chiamato 2 militari russi o 2 infermieri, non so, le cocche del lenzuolo, per così, e di qua, e mi hanno preso su come un fagotto e mi hanno messo sul camion. Urlavo come una dannata, dico, ma adesso che devo andare a casa questi qui mi portano via ancora, sai, non era mica tanto piacevole. Voglio il mio dottore italiano, e l'altro mi fa vedere, non si vedeva perché sapeva che... E mi hanno portato circa 3 o 4 chilometri, penso, perché col camion sono andato un bel pezzetto, in un lazzaretto militare loro. C'era la guardia fuori, la sentinella, nessuno poteva entrare perché era proprio un reparto di malattie infettive. Allora lì mi hanno portato, una dottoressa mi ha visitato, un'altra, pensa, davanti allo specchio mi ha tagliato tutti i capelli a zero, che urlavo, non tutti, ma che stanno a gude fa. E allora la dottoressa, dopo dico, ma in fin dei conti, cos'ho, dottore? E mi dice, tifus, non è vero, non è possibile che io abbia il tifo, insomma una scena. Però mi hanno messo in una camera, dove c'erano questi letti con le lenzuola bianche, ragazzi. Quando sono entrata in questo letto con le lenzuola, una sensazione, qualche cosa di stupendo, mi sono addormentata di colpo, non capivo più niente, mai stata in ospedale, mai stata dal dottore, mai avuto niente, puoi immaginare, hanno cominciato con l'analisi del sangue, analisi delle urine, non sapevo come si faceva, oh che disastro. Insomma, 4 mesi sono stata fino ai primi ottobre in questo. E mi curava un maggiore militare russo, di una gentilezza e di una bontà che io non so. E diceva, c'erano le russe che parlavano di casa, parlavano, e io capivo qualche cosa. Però ero sempre più, come si dice, con la febbre alta, io non penso di aver avuto il delirio, però sempre assopita, sempre più di là. Alle volte al mattino mi svegliavo e dicevo, forse sono già morta, perché io sento odore di morte, proprio le braccia mi odoravo, le mani, dicevo, ma forse sono morta, non lo so. Poi riprendevo e poi tornavo a dormire, venivano le infermiere, una cosa tremenda. Poi avevo gli incubi, questi li ricordo, vedevo la morte, sai, la morte classica, il cranio, il mantello, la falce, cose che addirittura... quando cominciavo a riprendermi un po', dissi al dottore, ma dottore, non è possibile avere qualche italiana vicino? Infatti me ne mise una, mi pare fosse di Torino, tutta notte a gridare, dottore, dottore, io fai la brava, era sorda, gli aveva preso le orecchie e non sentiva. Insomma, e morì. La mattina mi sveglio, dico, ma sì, che c'è qualche mosca, era coperta, e dico all'infermiera, ma perché hai coperto? Dice, ma Ines è morta, oh Madonna Santa, ho dormito vicino a una morta, vabbè. Dopo 2 o 3 giorni me ne ha messo un'altra, lei tutta notte una pena a chiamare la mamma, guarda, e muore anche quella lì. Dico, oddio, la terza adesso sono io, sai, anche quella un po' di superstizione ti veniva. Veniva il dottore e dice, oh dottore, non ce la faccio più, muoio, e ho idea che devo morire. No, toia serce dobra, il tuo cuore è buono. Fai la brava, riuscirai ad andare in Italia. Va bene. E intanto arriva, e lì ho chiesto penne, sì, matita e carta, e scrivevo alla mamma. Non perché non arrivassero, ma facevo sul pacchetto e dicevo alla russa vicino, se io muoio, dalli a un soldato italiano queste lettere, capisci? E poi viene i primi di ottobre, questo mio amico Di Lucca, che avevo conosciuto lì quando mi avevano liberato, è riuscito a farmi avere dentro una lettera. Ha messo una croce rossa qua sul braccio, la sentinella l'ha lasciato passare. Però arrivato sullo scalone, gli infermieri e cose, capì che erano italiano e l'hanno fermato. Allora lui, ero l'unica italiana lì, gli ha dato questa lettera da consegnarmi. E lì mi spiegava che era passata una delegazione americana, aveva visto ancora le bandiere italiane, dice, ma come, ottobre 45, fine settembre, principio ottobre 45, e ci sono ancora gli italiani, bisogna organizzare, mandarli a casa, insomma, e pare che in una settimana dovevano organizzare questo viaggio. Ti puoi immaginare quando io leggo così che avevo ancora la febbre, la flebite alla gamba? Allora viene il dottore e glielo dico, dottore, guardi, io devo andare a casa, bisogna che lei mi lasci andare, i miei amici partono, come faccio? E lui dice, ma non c'è problema, tu stai qua con noi. No, io non sto qua con voi, io voglio andare a casa, ma non puoi, bisognerebbe fare, insomma, sai, i 40 giorni c'erano allora per le malattie infettive, e poi tu hai una flebite, e mi spiega, lì c'è un embolo, se ti si sposta va al cuore, tu muori, oppure resti paralizzato. No, io sono sicura che arrivo a casa. Forse mi ha visto così disperata, che piangevo e urlavo, ma dice, se stai 8 giorni, forse non ci credeva neanche lui, 8 giorni senza febbre, ti ci porto io alla stazione. E lì mi ha acquietato via. Oh, ma lo sai, io non so se qualcuno dalla sua ha guardato giù o se le preghiere sono state accolte. Guarda, non lo so. Al mattino dopo, che per solito io 35, poi la sera arrivavo fino al 41 io arrivavo. Guarda, il cuore era tutto così, né? Altro che averlo buono. E verso sera, prima di dargli all'infermiera, guardavo io, te, non ho febbre. Oh, mamma mia, che già, sta zitta, forse anche domani, forse dopo. Il giorno dopo ancora niente febbre. Il terzo giorno tento ad alzarmi. E faccio per alzarmi, se non so svelta attaccarmi, lunga e distesa, cado, beh, non stavo in piedi, Poi sempre con la gamba così, figurati. Ho detto, va bene, tanto sul vagone starò seduta, no? Non ha importanza. Insomma, è che arriva il dottore tutte le sere e diceva, dottore, non ho febbre. Bene, brava italiana, giorno italiana, mi chiamava amore italiana, fai la brava. È arrivato il giorno proprio che dove, ma lo sai che mi ha portato lui su un carro di buoi alla stazione? Guarda, io tante volte dico, mi pareva di essere su un Rolls Royce, perché seduta così vicino a lui, che fremevo ad arrivare perché sapevo che io arrivavo a casa, io me lo sentivo quella roba. E quando sono arrivata, sempre questi vagoni a convoglio con 40-50 militari, mi caricano su e cosa faccio? Mi danno un pane nero e delle scatolette, come faccio? Io non posso mangiare questa roba. Quindi sono stata un po' di giorni, si può dire, a acqua e qualche cosa, sbriciolato un po' il pane. E in un cantuccio, al buio, perché te lì quando viaggiavi, poi vedi... non è che il treno partiva e arrivava, il treno si fermava durante magari anche un giorno e lì cominciavano anche le tue necessità, dove dire, oh ragazzi, tirarmi giù. Prima piangevo un po' perché dicevo, Dio mio, quando penso che io saltavo giù altro che dai vagoni e adesso devo chiedere l'aiuto, perché insomma. E loro mi mettevano, sai, a seggiolino così, no, le braccia, e mi portavano là in fondo in mezzo al prato e stavo là a fare quello che dovevo fare. E poi dopo li chiamavo e stavo dentro lì così, fino a che poi ripartivamo. Finché un giorno siamo arrivati in Austria, c'erano gli americani, allora hanno cominciato a darmi un po' di latte, un po' di pane bianco, sai, disinfezione ancora, tutto, eccetera, eccetera. E dopo di lì, naturalmente, a Bolzano è stato diretto. Quando siamo arrivati a Bolzano, c'era anche il treno ospedaliero a Bolzano. Ma ti puoi immaginare arrivare in stazione in Italia, in un attimo sul vagone non c'è stato più nessuno, mi hanno tirato giù, ma sai in Italia chi andava forse al bar, non lo so, io so che ho provato un'emozione così grande che mi sono appoggiata al vagone, avevo un turbante in testa perché ero pelata, poi il fagottello lì sul braccio delle robe che avevo trovato da cambiarmi. E piangevo, ma piangevo emozione, perché poi c'erano tutti, la musica, no? Il Piave mormorava, Montegrappa, mamma son tanto felice, insomma, una cosa che io credo che il singhiozzo mi partisse dai piedi, guarda, una roba. Finalmente sono arrivati dei dottori, perché sennò ero ancora a piangere. E questi dottori mi dicono vieni con noi, hanno detto che tu hai fatto il tifo, ci hanno avvisato i tuoi che hai viaggiato insieme, questi militari, vieni sul treno che ti guardiamo, ti controlliamo. E quando mi guardano mi dicono, ma non puoi proseguire il viaggio, guarda, i tuoi genitori te li facciamo arrivare. No, ho detto che io devo andare a casa, sono in Italia, sono a casa mia, non posso stare qui. Ma guarda figliola che tu arrischi, guarda questo, guarda quello. Insomma, allora io non volevo. E allora loro, sai cosa hanno fatto? Mi hanno caricato su un'autocolonna inglese, e sentivo la gamba gonfia, quindi tiravo, dicevo, che il Signore me la mandi buona. E sono arrivata a Pescantina, vicino a Verona, e lì c'era l'Opera Pontificia. Allora subito anche questo, le sensazioni che sono, guarda, così belle che ho provato, che non trovo le parole per descrivermi. La pastina fatta col brodo, ma quando ho visto il pane bianco, ragazzi, toccarlo... Mi pareva di sentire proprio il profumo del grano, le sensazioni di toccarli. Ne ho presi due, li ho nascosti per portare a casa, perché ho detto forse non ne hanno abbastanza, perché era ancora tesserato, no? E ho portato lì. Poi tutta notte sotto una tenda in terra ho dormito. E poi il giorno, verso sera, su un'autocolonna inglese sono arrivata a Milano. Milano c'era il treno e c'erano due di un paese lì vicino a Como, l'ora che praticamente facevano quasi la mia strada. Insomma, sono scesa. E tutto il viale Varese, lo sai dove il viale, tutte le piante, dalle piante, erano forse quasi tutte, guarda, toccate, perché non ce la facevo con la gamba così rigida e poi gonfia, e sapevo che non era mica tanto una cosa che dovevo fare. E io abitavo in fondo alla via Tommaso Grossi, che è quella strada che va a Brunate, sai, da lì, quindi dalla stazione centrale arrivare su fino in cima dove c'è, dopo la chiesa della Provvidenza. Ma arrivato il crocicchio lì della via Dante, loro dovevano andare all'ora, e insomma mi hanno detto, tutti avevano fretta ad arrivare, e quindi sono rimasta lì sola e zoppicando mi sono avviata per questa strada. Arrivata a circa 50 metri dalla mia casa, dietro di me sentivo una voce che diceva, parlava solo, diceva, era un signore, ma è la Ines o non è la Ines? Ma forse la Ines è morta. La Ines dicono che gli hanno tagliato le gambe, ma sarà la Ines? Allora mi sono girata, era il mio vicino di casa. Ho detto, sono proprio io, forse dico, non forse dico più ossa che carne, però sono io. Oh, Ines è venuto vicino, mi ha abbracciato. Dico, io voglio suonare il campanello e farmi trovare davanti a casa. Oh, non lo faccia, è troppo emozione, i suoi genitori sono già anche un po' anziani, non lo faccia, vado avanti io a avvisare. E allora ho pensato, forse è più saggio a fare così, perché insomma... Infatti è dato, ora che io sono arrivato, poi c'era un grande cancello, una piccola discesa e un grande cortile. Insomma c'era fuori la mia mamma, mio padre, mia sorella, il mio nipotino. E tutti vicini, non so il sesto senso, ai balconi che erano tutti... Non erano le famose ringhiere, erano proprio bei balconi. È arrivata la Ines, sarà stata a mezzanotte, non lo so che ora
era. Che giorno ti ricordi più o meno?
Era, credo, il 25 ottobre.
Che tu sei
sì.
A casa.
Allora quando sono entrata in casa naturalmente mio padre era tutto felice, dice guarda proprio ieri ho fatto la polvere alla tua bicicletta, ho detto domani arriva la Ines. E la mia sorella dice tutti i giorni fa la polvere alla tua bicicletta e dice domani arriva la Ines, va bene. Allora io dico tutti, no, tiro fuori le mie micchette bianche, ma cosa vuoi da mangiare? Dico, oddio, mangerei volentieri la polenta, perché la sognavo. Oh, polenta e latte, il latte era ancora tesserato, mio nipote, il papà va a prenderlo da mio nipotino poco lontano, mangio questa polenta, poi tutta felice, domani mi alzo, devo andare al distretto, devo far questo, devo far quello, devo far su, devo far giù. State letto ancora 4 mesi senza muovermi. Allora veniva il dottore, mi curava questa flebite, poi ecco da lì sai la gamba, il gioco del piede si era anchilosato, e però dopo tutto è andato a finire bene. Dopo 4 mesi sono alzata verso febbraio, ho cominciato a camminare, riprendere il lavoro, poco a poco riprendere sempre la mia vita, ho cominciato ancora le mie montagne, i miei sport. E ora eccomi qua, insomma, la mia verde età.
Ti ricordi quanto pesavi più o meno quando sei ritornata? No,
non mi ricordo perché sono sempre stata a letto, quindi non ho avuto, però insomma, dunque io normale pesavo dai 67 ai 70, quindi io penso che sarò stato sui 55 kg, 60 al massimo, sai.
Ti hai portato con te dei documenti quando sei tornata da...
No, non avevo documenti.
Neanche a Pescantina ti hanno rilasciato niente?
No. Avevo solo queste mie lettere di che scrivevo alla mamma, che non le ho mai mollate, queste sì, ma se no, no, non c'erano.
Quindi forse su quelle lettere c'è scritto dov'eri, in che ospedale ti trovavi?
Non mi ricordo questo, se c'era... Non lo so, se perché la data so che la mettevo. La data la mettevo, però non ricordo se mettevo, mi pare di no, bisogna guardare, non so, bisogna che controlli, che guardi, poi ve lo sarò sapere, non lo so, perché vedi, non avevi la roba di dire dove sono, cosa faccio, come si chiama. Adesso se mi capitasse una cosa così è logico che mi informi, ma allora non come il tempo ti passa e basta. Va bene.
Le necessità erano altre.
Eh sì, la mia storia è finita. Io penso...
Io volevo chiederti una cosa, adesso tornando indietro.
Sì.
sei stata praticamente interrogata a Bergamo in questura e basta.
No, a Bergamo.
A Como in questura?
E basta, no, mai più nessuno si è interessato.
Neanche alla palestra Mariani?
No, quando no.
Palestra Mariani vuol dire palestra che fa parte di un istituto scolastico che si chiama Mariani?
No, fa parte in via Aperti, sì, esiste ancora questa palestra, sì, e dove andavo è via, oddio, via Aperti, angolo via Aperti, via, e fa parte delle scuole della via Aperti, ecco.
Comune di Nova Milanese, città di Bolzano, antologia sonora, testimonianze dai lager, dal sito Lager e Deportazione.